al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È mercoledì 6 dicembre 2006, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio di approfondimento quotidiano dedicato all'attualità. Invece in console c'è Massimo Guerrini, in regia quest'oggi Efar Orman e Serena Addessi. L'eutanasia è un atto lesivo non solo della dignità della persona che muore, ma anche contrario all'etica professionale del medico. Lo ha detto il genetista Bruno Dalla Piccola, presidente dell'associazione Scienza e Vita, tracciando ieri a Roma un bilancio della campagna nazionale Né accanimento né eutanasia, svoltasi in questi giorni in oltre 50 città italiane per iniziativa dell'associazione. Sulla necessità di un'informazione accessibile a tutti, scientificamente fondata e veritiera, si è soffermata invece la professoressa Maria Luisa Di Pietro, altra presidente di Scienza e Vita, rilevando che spesso il dibattito sull'eutanasia viene forzato e manipolato in un clima culturale troppo incline a rimuovere la sofferenza la morte, dimenticando che queste esperienze sono parte integrante della vita di ciascuno. Durante la conferenza stampa è stato anche presentato il primo quaderno di Scienza e Vita, che prende il nome dalla campagna nazionale appena conclusa e contiene contributi di riflessioni di esperti e studiosi sul tema. La pubblicazione dell'associazione avrà d'ora in poi cadenza bimestrale e verrà dedicata ai temi caldi di cui si occupa Scienza e Vita, seguendo l'evoluzione del dibattito pubblico in ambito bioetico. Ma proprio su questa campagna che si è appena conclusa, Né accanimento né eutanasia, sentiamo il bilancio della presidente, la professoressa Maria Luisa Di Pietro.
L'iniziativa è andata molto bene e abbiamo avuto una risposta da parte delle associazioni locali di Scienza e Vita già esistenti e anche da quelle che si stanno formando proprio nel passaggio da comitati ad associazioni, e sono state organizzate su tutta Italia 54 eventi, e poi l'evento conclusivo è stato appunto ieri a Roma al Capranichetta. Quindi c'è stata una adesione entusiasta al di là delle nostre aspettative, con il risvegliarsi di quel fermento che c'era stato già durante il periodo del referendum sulla legge 40. Perché è stata pensata questa campagna? Perché ci siamo accorti di alcuni problemi che questo tipo di dibattito presentava. Innanzitutto il fatto che concentrando tutto sulla attenzione a casi particolari e giocando tutto sull'emozione e sullo scoop, si rischiava di perdere di vista quello che veramente è l'oggetto di riflessione. Allora la prima necessità era quella di trovare dei momenti di riflessione pacata, serena, non consumati in poche parole, in poche battute, dei luoghi dove si potesse discutere su questi temi nell'ambito di un'ottica di tipo formativo, ovviamente anche chiarire alcuni aspetti informativi che appaiono sempre più confusi e meno chiari.
A questo proposito diamo subito una definizione. La definizione di eutanasia è un atto uccisivo attivo, o eutanasia può essere anche la sospensione delle cure?
Allora, l'eutanasia è il procurare la morte del paziente in maniera deliberata, quindi in maniera volontaria, sia che questo avvenga con la sospensione di cure, sia che questo avvenga con la somministrazione di qualcosa che uccide. Quindi di per sé l'atto uccisivo si ha sia sottraendo qualcosa sia dando qualcosa attivamente. Qui però secondo me c'è una seconda confusione, cioè noi nella lingua italiana non siamo abituati ad utilizzare due termini che invece sono ad esempio nella lingua inglese, e cioè il termine terapia e il termine cura. Per cui quando si dice se sospendiamo l'accanimento terapeutico, molti sono convinti che la sospensione dell'accanimento terapeutico sia eutanasia, non è chiaro una cosa, che quello che si sta sospendendo sono delle terapie che sono sproporzionate nei confronti della condizione appunto del paziente, nella situazione di malattia in cui si trova, ma fatto questo continua un altro tipo di intervento, che è quello delle cure. Cioè se l'accanimento terapeutico non è lecito, per cui non va fatto, ma le cure che sono diverse dalle terapie vanno continuate perché le cure sono doverose. Allora il problema è che lo spartiacque tra la sospensione dell'accanimento terapeutico e l'eutanasia è proprio tutto questo ambito del prendersi cura, dove in pratica le terapie non sono più efficaci e allora si interviene in senso curativo per fare cosa? Per accompagnare il paziente lungo il processo che lo porterà appunto alla morte, ma senza anticiparla. E per cure intendo sia le cure normali, quindi alimentazione, idratazione, evitare che si formino piaghe da decubito, asportazione dei secreti mucosi e così via, ma le cure normali possono essere dare anche un antibiotico se il paziente ha un'infezione che va curata, anche se tutto questo non incide sulla patologia di base che ormai non può essere guarita. E poi ci sono anche accanto a queste cure tutte le cure palliative, cioè tutto quell'insieme di interventi che pallia una serie di sintomi e che consente sia da un punto di vista fisico, ma poi c'è una palliazione diciamo anche di tipo psicologico e di tipo spirituale, di accompagnare il paziente verso una morte il più serena e il più accompagnata possibile. Quindi la prima confusione di fondo è legata proprio a questo, che molti sono convinti che sospendere l'accanimento terapeutico sia eutanasia, e molti addirittura sono convinti che l'eutanasia di cui stanno parlando loro sia quello di ricercare una morte serena, ma l'eutanasia di cui si sta parlando non è etimologicamente una buona morte, è uccidere una persona.
Una obiezione che viene comunemente fatta: un malato lucido non ha il diritto di rifiutarsi di essere curato, e quanto questo diritto può entrare in contrasto invece con il dovere del medico di curare il paziente?
Il fatto di essere passati da una medicina impostata sul principio di beneficialità, cioè il medico che cerca di raggiungere il bene del paziente, ad una medicina molto spostata sull'autonomia del paziente, porta inevitabilmente a un conflitto tra due autonomie, cioè l'autonomia appunto del paziente e l'esercizio di autonomia da parte del medico, perché così il paziente può essere nelle condizioni di rifiutare una terapia sproporzionata, però ovviamente rifiutare le cure e quindi rifiutare ciò che lo può sostenere, non posticipando nella morte, ma semplicemente cercando di farlo soffrire il meno possibile lungo il processo appunto del morire, perché morire di fame e di sete certamente non è una cosa umana. Allora sicuramente c'è il diritto a rifiutare delle terapie sproporzionate, bisogna valutare poi nel contesto se realmente si tratta di terapie sproporzionate o meno, però c'è il dovere di continuare appunto a ricevere quelle cure e di mettere anche il medico nelle condizioni di poterlo fare, anche perché qui bisogna rivedere qual è l'obiettivo che il medico e il paziente vogliono raggiungere e mettono al centro del proprio interesse, che è il bene del paziente, ma bene del paziente nella cui definizione rientrano ovviamente le richieste del paziente, ma rientra anche la competenza e la professionalità del medico.
Veniamo al caso di cronaca più citato negli ultimi mesi, il caso di Pier Giorgio Welby. Ecco, staccare la spina a Pier Giorgio Welby, secondo lei è un atto di eutanasia?
Parlando di accanimento, appunto, io le ho detto, ogni caso va valutato di per sé. Ogni caso ha una situazione particolare, quindi dobbiamo vedere se appunto l'uso di un determinato strumento si presenta o meno come accanimento o invece si configura come eutanasia. È chiaro che in tutto questo dibattito che si sta facendo la richiesta che viene fatta non è una richiesta di sospensione di accanimento, è una richiesta di eutanasia, quindi le risposte le si ritrovano anche nel tipo di domanda che viene fatta. Quello che a me crea molto problema innanzitutto è che tutto si stia concentrando su un caso e che questo anche tolga fuori questa situazione da quello che è il luogo dove su questa situazione si deve riflettere, così come in tante altre situazioni, e cioè il rapporto tra il paziente, il medico e la famiglia. E farlo diventare oggetto di un processo di piazza è una cosa non condivisibile. Già il modo con cui questa questione viene affrontata e viene presentata è sbagliato di per sé. Quindi dovrebbe essere riportato tutto il caso nel suo luogo naturale e non continuare a strumentalizzarlo per portare avanti la battaglia del riconoscimento di un diritto assurdo che è il diritto appunto a morire, ma invece vedere appunto realmente di che cosa si tratta e ripeto, riportarlo nel suo luogo naturale, perché altrimenti non ci si può pronunciare su ciò che non si conosce, e soprattutto senza conoscere il contesto, senza aver provato appunto a rimuovere anche le cause che portano avanti questo tipo di richiesta, senza conoscere appunto la situazione clinica. Per cui non le so dire se staccare o non staccare la spina sia accanimento e eutanasia. È chiara però la richiesta che viene avanzata, che è quella di eutanasia, per cui in un certo senso si connota anche da sé.
Si ha comunque la sensazione di un caso che viene strumentalizzato per altri fini?
Cioè, se noi andiamo indietro con la storia di varie campagne che sono state condotte in questa maniera, vediamo che il copione è sempre lo stesso. Cioè, abbiamo il caso pietoso su cui si fa discutere tutto il paese, lo è stato per l'aborto, lo è per la fecondazione, lo è stato per la questione delle cellule staminali, poi appunto la questione che sempre viene richiamata in causa delle pratiche clandestine, c'è la pressione psicologica e terroristica sia sulle persone, vedi se non si fa così morirai anche tu in questa maniera, eccetera eccetera, e c'è la pressione anche terroristica sui medici, verrete tutti quanti denunciati se fate queste cose, se non c'è una legge che vi tutela e così via. Quindi tutta questa strategia, che è sempre la stessa, ha un solo scopo, quello di far passare un'idea che è di pochi e farla diventare un'idea di tutti, e piegare tutti quanti diciamo a pensare in un determinato modo, e poi anche quello di confondere il piano del dibattito appunto sui diritti. Ogni malato ha il diritto a morire con serenità, ad essere accompagnato e ad essere accolto in un ambiente solidale, a non essere abbandonato, che questa è la realtà attuale, non è quella dell'accanimento, è quella dell'abbandono. Ma noi possiamo parlare di diritti della vita, ma non possiamo parlare di diritti della morte. Abbiamo diritto a ciò che è un bene, la morte non è un bene, non perché è soltanto la fine della vita della persona, ma perché di per sé non è un bene. Quindi non possiamo parlare di un diritto a qualcosa che è talmente poco un bene che tra l'altro comporterebbe di imporre ad altri il dovere di uccidere.
I malati abbandonati fanno fatica a farsi sentire anche sulle pagine dei giornali.
I malati abbandonati fanno fatica a farsi sentire, così come non hanno spazio le famiglie che lottano tutti i giorni per prendersi cura dei propri familiari e che avrebbero bisogno di un maggiore sostegno. D'altra parte tutto questo distrae anche l'attenzione, cioè non è un'alternativa, perché dice bene, facciamo anche occupiamoci anche di cure palliative, ma non è occuparsi anche, cioè la strada è l'unica strada da percorrere, cioè la strada da percorrere in uno Stato che veramente ha a cuore i suoi cittadini e in una società che ha uno sguardo di accoglienza e di tenerezza, perché poi il grosso problema è che la sensazione di degradazione del proprio corpo e di difficoltà viene attenuata se lo sguardo dell'altro che ti è vicino, della società tutta quanta, è uno sguardo di accoglienza e di tenerezza. Ovviamente se tutto questo manca lascia la strada aperta a un determinato modo di affrontare le cose, e si lasciano in secondo piano, non si affrontano per niente le cose che veramente sono prioritarie e che andrebbero affrontate, privilegiare e portare avanti un discorso proprio contro l'abbandono del malato, in aiuto alle famiglie, la creazione di hospice, la creazione di reparti di lungo degenza, la possibilità di una assistenza domiciliare e anche l'accesso alle cure palliative. Ma queste non sono solo l'alternativa a un'altra richiesta, sono l'unica strada da percorrere, perché, ripeto, la società non può riconoscere un diritto a morire, può riconoscere a vivere gli ultimi giorni della propria esistenza nella maniera più serena e possibile.
Al microfono della Radio Vaticana in diretta c'era oggi la professoressa Maria Luisa Di Pietro, che ringraziamo, presidente dell'associazione Scienza e Vita. Con lei abbiamo fatto un bilancio di una settimana che Scienza e Vita ha organizzato proprio dal 28 novembre fino a ieri 5 dicembre, una settimana di incontro in tutta Italia per dire no all'accanimento terapeutico. e all'eutanasia per promuovere l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Dunque, le cure normali e palliative sono l'alternativa ad eutanasia e accanimento terapeutico perché si pongono realmente al servizio del malato e delle famiglie. Non si combatte la sofferenza eliminando il sofferente, ma accompagnandolo adeguatamente. Questo ripete Scienza e Vita, questo è stato al centro di questa settimana di incontri. Come diceva la professoressa Di Pietro, uno dei successi di questa settimana è stato anche il sorgere di numerose associazioni che si sono trasformate, prima erano comitati, ora sono diventate associazioni, questa è stata la storia di Scienza e Vita in diverse città d'Italia. A Roma c'è un'associazione che è stata la prima a essere costituita ed è formata da giovanissimi, tutti under 30. Al telefono con noi c'è Gianluigi De Palo, che è il presidente dell'associazione Scienza e Vita Roma 1. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, le chiedo subito, perché avete creato questa associazione?
Diciamo che tutta l'esperienza nasce circa 2 anni fa, quando ci trovammo come giovani a renderci conto che eravamo profondamente ignoranti riguardo alla legge 40 e quindi in occasione saremmo stati chiamati di lì a poco a votare per il referendum e quindi siamo informati e poi abbiamo deciso di fare 15 banchetti su tutta Roma, coinvolgendo un po' i giovani di tutte quante le parrocchie, associazioni, movimenti di Roma. Da quell'esperienza è nata anche appunto la volontà di creare un'associazione a Roma, Roma 1 per questo, legata principalmente all'esperienza di quei giovani che avevano dato una mano, quindi grosso modo diciamo cerchiamo di dare continuità a quell'esperienza che facemmo e che aveva portato dei frutti.
Praticamente quali attività svolgete?
Guarda, ci troviamo, cerchiamo di formarci e soprattutto di informarci perché sappiamo che su certi temi siamo tutti quanti toccati e un giorno lo saremo tutti, in questo caso appunto con la campagna che c'è stata in atto appunto in accanimento in eutanasia e toccherà comunque a ciascuno di noi o alcuni già è toccato avere in casa un malato o comunque una persona che soffrisse in un determinato momento della sua vita magari legata appunto alla sofferenza o una malattia. Sappiamo quindi di essere ignoranti e quindi cerchiamo di informarci e cerchiamo anche di informare, quindi abbiamo organizzato in questa occasione un evento, un convegno, invitando il professor Sacchini, invitando appunto alcuni membri di Scienza e Vita a livello nazionale, cercando poi di portare anche noi, ciascuno di noi, la nostra esperienza.
Tra l'altro appoggiandovi a una parrocchia romana.
Sì.
Ecco, la sua impressione, De Palo, voi avete parlato di vostra ignoranza, questo è già un atto di un'autocritica di partenza, quindi un atteggiamento di umiltà con cui vi siete messi in questa vicenda, però la vostra impressione è che i mezzi di comunicazione favoriscano questa ignoranza, questa confusione o no?
Assolutamente no. Quello che è emerso appunto dopo tutti i nostri dibattiti è che 2 ore di incontro non sono assolutamente esaustive, quindi immaginarsi articoli di giornale o trasmissioni televisive dove i tempi sono cadenzati e devono essere suddivisi tra i pro e i contro, quindi sicuramente certi temi non possono essere trattati con semplicità, non possono essere trattati con degli spazi e dei tempi ridotti. Penso sia importante però che ciascuno di noi si renda conto di essere ignorante e che non può farsi, diciamo, un'idea ben precisa leggendo solamente i giornali. Ci vogliono momenti di formazione, ci vuole anche buona volontà anche per studiare certe situazioni che sono senza dubbio complesse.
Ecco, per chiudere, lei è presidente di un'associazione, lo ricordiamo, l'associazione Scienza e Vita Roma 1, che è nata proprio per iniziativa della grande associazione Scienza e Vita, che ha creato nell'ultima settimana una campagna nazionale, né accanimento terapeutico né eutanasia. Quanto è difficile tenere in piedi un'associazione di questo genere e coniugarla con la sua vita? Lei è padre, lavora, insomma è facile, ma vale la pena farlo, sì o no?
Vale la pena e dico che non è nemmeno difficile, nel senso che dopo il primo incontro abbiamo avuto una serie di richieste, ho avuto altri 40-50 giovani che mi hanno mandato email chiedendo di farne parte, quindi l'interesse c'è la voglia di darsi da fare su questo tipo di temi e su questi cristiani sono tutti quanti uniti e questa è una cosa che insomma è un qualcosa da valorizzare anche per il futuro.
Vogliamo dare un indirizzo mail?
Allora, scienzevitaroma@tiscali.it, oppure noi abbiamo aperto anche un blog che essendo giovani quindi cerchiamo di aggiornare in maniera più semplice il sito un pochino più complesso che è scienzevitaroma.splinder.com.
Allora, scienzevitaroma@tiscali.it oppure scienzevitaroma.splinder.com.
Perfetto.
allora li ho imparati a memoria. Grazie veramente a Gianluigi De Palo, buon lavoro a te e a tutta l'associazione.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
E chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Ringraziamo anche la professoressa Maria Luisa Di Pietro, che è stata nostra ospite. Io ringrazio Massimo Guerrini in console, Serena Dessi ed Efa Rohrmann in regia. Ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.